noto come il padre della fisica nucleare, precursore della teoria orbitale dell'atomo, ricevette quella mattina una strana telefonata da parte di un suo vecchio allievo, diventato poi professore universitario. Questo professore era in difficoltà perché, essendo alle prese con la valutazione di un esame scritto di un suo studente, non sapeva se assegnare il massimo dei voti oppure zero. Il quesito di questo esame era questo: dimostra com'è possibile determinare l'altezza di un alto edificio utilizzando un barometro. E la risposta fornita dallo studente fu questa: si prende il barometro, si va in cima all'edificio, poi si lega il barometro a una lunga corda, si cala giù il barometro fino a che non tocchi terra, poi si recupera la corda e infine si misura la lunghezza della corda impiegata. E quella lunghezza corrisponde così all'altezza dell'edificio. Il dilemma del professore nella valutazione stava nel fatto che lo studente, per l'appunto, aveva fornito questa risposta che andava a determinare effettivamente con precisione il dato richiesto. Però non era quella la risposta che il professore desiderava. Allora Sir Rutherford dette al professore questo consiglio: sai cosa devi fare? Invitalo a pranzo o a cena e poi fai un colloquio con lui e verifica se è un ragazzo intelligente oppure se è in vena di fare scherzi. E poi riproponi la domanda e vedi cosa ti risponde. E così il professore invitò lo studente e gli pose nuovamente la domanda: dimostra com'è possibile determinare l'altezza di un alto edificio utilizzando un barometro. E lo studente disse: esistono molti modi per rispondere a domande difficili. Si potrebbe infatti portare il barometro in cima all'edificio, poi ci si può sporgere dal bordo, gettare il barometro nel vuoto, cronometrando il tempo che questo impiega a sfracellarsi sul marciapiede. Il professore lo ascoltava ad occhi sgranati. Dopodiché, dice, mediante una particolare formula matematica si può determinare la distanza percorsa dal barometro per raggiungere il piano stradale. Un'altra opzione potrebbe essere quella di portare il barometro sul piano stradale in un giorno soleggiato e mediante un calcolo proporzionale tra la lunghezza delle ombre del barometro e quella ombra dell'edificio individuare l'altezza reale dell'edificio in proporzione. Ma, dice, queste soluzioni sono però un po' complicate, disse lo studente, non mi piacciono granché. La soluzione migliore, a parer mio, è questa: si prende il barometro, si va al piano terreno dell'edificio, si cerca il portiere e gli si dice: guarda, mi hanno dato questo barometro, te lo regalo se mi dici quanto è alto questo edificio. Questo divertente esempio dimostra che ci sono delle domande difficili che possono avere delle risposte assolutamente inaspettate. È questo il caso di Giobbe, quando approcciamo i capitoli finali di questo libro. Come sappiamo dalla narrazione biblica, Giobbe aveva tre amici. Notiamo che i tre erano amici veri. Giobbe era un uomo molto ricco, perciò circondato da tante persone, che erano però amici di circostanza. Se uno è ricco, c'ha tanta gente intorno, no? Ora, lui era così colpito da questa orripilante malattia della pelle che tutti quanti l'avevano abbandonato, persino sua moglie. Tutti, eccezion fatta per questi tre veri amici, i quali si erano seduti accanto a lui in silenzio per una settimana. ma come abbiamo visto alla fine, come amici hanno fallito. Quando stavano in silenzio erano di sostegno a Giobbe. Quando uno si mette accanto a una persona, tante volte le parole non contano, quello che conta è essere lì, presenti e mostrare empatia. Ma poi, quando si sono messi a parlare, hanno rilevato una scarsa conoscenza di quello che Giobbe stava realmente passando. Desideravano spiegare a Giobbe il perché una simile sofferenza si fosse abbattuta su di lui, ma nel tentativo di fare questo hanno rivelato mancanza di empatia, mancanza di comprensione e anche mancanza di umiltà, perché si erano eretti a giudici. In tutti i loro commenti e in tutte le parole pronunciate non hanno mai detto non lo so, non lo sappiamo, non l'hanno mai detto. Non hanno mai ammesso che la sofferenza di Giobbe poteva essere un mistero. Dovevano per forza avere una risposta, dovevano essere in grado di dare una spiegazione e così sono venuti fuori con una semplice risposta. E come abbiamo visto, la semplice risposta era sbagliata. Ma Giobbe non era in alcun modo alla ricerca di spiegazioni. Persino se fossero state vere e autentiche, tanto più che le spiegazioni finali fornite dai tre amici non erano nemmeno quelle vere. Tutto quello che Giobbe cercava, desiderava in quel momento, erano parole di conforto, di affetto, di partecipazione. Stamani guardiamo invece i capitoli finali del libro di Giobbe e notiamo che se prima egli cercava conforto e il sostegno degli amici, adesso Giobbe si pone delle domande circa i motivi di questa sofferenza. Ha dei pensieri, fa delle valutazioni. Gli amici a questo punto non parlano più, hanno parlato per tutto il libro, ma gli ultimi capitoli gli amici sospendono il loro parlare. Hanno finito tutti gli argomenti e perciò è Giobbe stesso che fa dei ragionamenti e desidera delle risposte, perché quando uno comincia a ragionare poi alla fine dice ma... vorrei sapere perché. Giobbe si chiede perciò il motivo di tanta sofferenza. La lamentela di Giobbe è a questo punto diretta a Dio, che sembra non riuscire a condurre le cose del mondo in maniera saggia ed equa. La sua grande domanda è questa: come può Dio essere saggio, giusto, onnipotente e permettere che i buoni soffrano, specialmente quando i cattivi sembrano non soffrire affatto in proporzione alla loro cattiveria? In Giobbe al capitolo 21, dal 29 al 31, si leggono queste parole: non avete dunque interrogato quelli che hanno viaggiato? Voi non vorrete negare quello che attestano, che cioè il malvagio è risparmiato nel dì della rovina, che nel giorno dell'ira egli sfugge. Chi rimprovera in faccia la sua condotta? Chi gli rende quello che ha fatto? I cattivi sembrano avere vita facile, dice Giobbe, e dov'è la giustizia di Dio? E poi dice ancora: come vive Dio che mi nega giustizia? Come vive l'Onnipotente che mi amareggia così tanto la vita? Io soffro una pena atroce, non c'è giustizia. Come può Dio farmi questo? La chiami giustizia questa? Dov'è la giustizia? Quindi Giobbe fa appello alla giustizia e si domanda come può un Dio essere giusto. Ma quando arriviamo al capitolo 38, alla fine Dio parla, che fino a quel punto non ha detto niente, ma adesso comincia a parlare. È il momento tanto atteso da Giobbe, Dio che spiega il motivo delle sofferenze alle quali egli è stato sottoposto. Ma mentre leggiamo le parole dal capitolo 38 in avanti, se questo è ciò che ci aspettiamo, cioè di trovare una spiegazione da parte di Dio circa i motivi della sofferenza di Giobbe, ci aspetta in verità una grossa sorpresa. Anziché trovare una chiara e precisa risposta sulla questione della sofferenza, Giobbe riceve da Dio una lunga serie di domande, 4 interi capitoli di domande, e questa volta è Dio stesso che le pone. Se tu pensi di gestire le cose di questo mondo meglio di me, Giobbe, rispondi innanzitutto a questa domanda. Puoi tu spiegare il mio creato? Puoi tu spiegare la mia creazione? Notiamo che al versetto 1 del 38 c'è aria di tempesta menzionata da uno degli amici, Eliù, nel capitolo precedente, e Dio parla da dentro la tempesta. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e insegnami tu allora. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni se lo sai? Chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta o chi ne pose la pietra angolare? E quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. Notiamo qui una delicata ironia nelle parole di Dio. Dove eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra, caro Giobbe? L'ovvia risposta non può essere che questa: non esistevo nemmeno. Chi ha marcato le sue dimensioni? Giobbe non può che rispondere: le hai marcate tu. Chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Tu l'hai fatto. Su che furono poggiate le sue fondamenta? Non ne ho idea, Signore. Il momento della creazione è stato così meraviglioso, caro Giobbe. C'eri forse anche tu quando le stelle cantavano al mattino tutte insieme? Puoi tu spiegare la mia maestosa e vasta creazione e il suo scopo, mio caro Giobbe? E noi oggi conosciamo più cose di quelle che conosceva Giobbe circa lo straordinario universo nel quale viviamo, ma gli interrogativi anche per noi sono infiniti. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi? Potresti sciogliere le catene di Orione? Puoi tu al suo tempo far apparire le costellazioni e guidare l'orsa maggiore insieme ai suoi piccini? Parliamo di trilioni di anni luce e questo riguarda solamente la nostra galassia. Puoi tu, Giobbe, organizzare e controllare tutto questo? Ma Dio non si ferma qui e continua. Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Le tenebre dove hanno la loro sede? Le puoi tu guidare verso i loro domini? Conosci i sentieri per ricondurle a casa? Lo sai di sicuro, perché sei tu nato a quel tempo e il numero dei tuoi giorni, caro Giobbe, è grande. Quanti anni hai, Giobbe? Sicuramente tu saprai indicarmi la via della luce e dov'è la sede delle tenebre, vero? Ancora ironia da parte di Dio in queste parole. Dai, Giobbe, rispondi, tu lo sai davvero. La mia creazione è un atto maestoso, piena di grandi idee, idee meravigliose. Che cos'è la luce? Cosa sono le tenebre? Sai darmi una risposta, caro Giobbe? La mia creazione è piena di cose grandi, straordinarie, ma contiene anche stupefacenti peculiarità. Leggiamo alcuni versetti dal capitolo 38 al 13, no, al 39, versetto 13, dove il Signore parla dello struzzo e dice: Giobbe, lo struzzo batte le ali allegramente, ma le sue penne e le sue piume sono forse di cicogna? No, perché esso abbandona sulla terra le proprie uova, le lascia scaldare sopra la sabbia e si dimentica che un piede le potrà schiacciare e che le bestie dei campi le potranno calpestare. Tratta duramente i suoi piccoli, lo struzzo, quasi non fossero nemmeno suoi. La sua fatica sarà vana, ma ciò non lo preoccupa affatto, perché Dio l'ha privato di saggezza. Lo struzzo è un po' stupido, non gli ha impartito intelligenza, ma quando si muove e prende lo slancio, si beffa del cavallo e di chi lo cavalca. Lo struzzo corre velocissimo. Giobbe, chi ha inventato lo struzzo? Ha le ali, ma non vola. Non è molto intelligente, anzi è famoso per essere un animale un po' lento di comprendonio, ma caro mio, quando decide di correre non ha rivali. Un uccello alato che può correre veramente veloce, lo struzzo è un animale stravagante, particolare. Spiegami lo struzzo, Giobbe. Si tratta di una notevole e originale creatura e la mia creazione, caro Giobbe, è piena di questo tipo di creature. Un meraviglioso esempio che dimostra che la mia saggezza non corrisponde a ciò che tu ti aspetteresti. Le mie vie non sono le tue vie. Quindi, puoi tu spiegare la mia creazione, Giobbe? È vasta, è maestosa. Il meraviglioso complesso fenomeno della luce e delle tenebre, le strane varietà di vita. Puoi tu dare una spiegazione a tutto questo? E così, con i primi versetti del capitolo 40, Dio termina la prima serie di domande. E Giobbe risponde: il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha una risposta a tutto questo? In altre parole, Giobbe, correggimi e dimmi dove ho sbagliato. Raccontami, Giobbe, dove ho mancato in tutto questo. Ma Giobbe comincia a sentirsi a questo punto molto piccolo e dice: ecco, io sono troppo meschino. Che potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola due volte. Non lo farò più. Giobbe ha capito che le cose che lui non sa sono veramente innumerevoli. Dio però continua a calcare la mano e dice: ho altre domande. Se tu non sei in grado di spiegare la mia creazione, Giobbe, sei forse tu in grado di giudicare la mia creazione? Cosa che noi alle volte abbiamo la tendenza, il giudizio nostro è sempre lì, vogliamo sempre giudicare le cose: no, questo è fatto male, ma come mai poteva fare in un'altra maniera? Allora, sei tu in grado di giudicare? Se non la sai spiegare, forse la puoi giudicare. Si tratta infatti della lamentela maggiore mossa da Giobbe, e cioè, come abbiamo visto prima, la giustizia di Dio doveva essere imprecisa, parziale, perché i cattivi sembrano avere vita facile, secondo Giobbe. Se la pensi così, allora dimmi cosa faresti tu. Vuoi proprio annullare il mio giudizio, Giobbe? Condannare me per giustificare te? Hai un braccio pari a quello di Dio o una voce che tuoni come la sua? Su, via, adornati di maestà, di grandezza, rivestiti di splendore, di magnificenza, dai libero sfogo ai furori della tua ira, scruta tutti i superbi e abbassali tu. Scruta tutti i superbi e umiliali, schiaccia gli empi dovunque stiano. Dai, Giobbe, vestiti di grandezza e di splendore, dai sfogo alla tua ira sugli empi, schiacciali tu, fammi vedere cosa sai fare, se avrei fatto colpo su di me. Puoi tu giudicare il mio creato, Giobbe? Se io ho sbagliato, pensaci tu a sistemare le cose. Possiamo immaginare come Giobbe si dovesse sentire a quel momento. Un uomo piccolo, piccolo, piccolo. Ma Dio non si ferma e va avanti, perché ha ancora altro da dire. Giobbe, puoi allora governare il mio creato, puoi governare e dirigere le cose. Come sei messo, Giobbe, in quanto a potenza? Le prime domande di Dio vertevano sulla saggezza nell'ambito della creazione, quelle successive riguardavano la giustizia, che abbiamo menzionato adesso, e adesso Dio lo investiga circa la potenza. Prendi forse il coccodrillo all'amo? Gli assicurerai la lingua con una corda, gli passerai un giunco tra le narici, gli forerai le mascelle con un uncino, ti rivolgerà esso molte suppliche, ti dirà delle parole dolci, farà esso alleanza con te perché tu lo prenda per sempre al tuo servizio, scherzerai con lui come se fosse un uccello, lo attaccherai a un filo per divertire le ragazze, per fare il simpatico davanti alle ragazze. Ne trafficheranno forse i pescatori, lo spartiranno essi tra i negozianti. Sei in grado di catturare questa creatura, Giobbe? Poi costringerla a comportarsi bene? Sei in grado di renderla domestica? Molti commentari biblici indicano che questa creatura sia un coccodrillo. Ma se è un coccodrillo, è un coccodrillo veramente strano, perché perfino ai tempi di Giobbe sarebbe stato possibile cacciare i coccodrilli. Le parole dei versetti da 11 a 13 ci forniscono un'altra prospettiva. Si legge: dalla sua bocca partono vampate, ne sprizzano fuori scintille di fuoco, dalle sue narici esce fumo, da una pentola che bolle o da come da una pentola che bolle o da una caldaia. Il suo alito suo accende i carboni, una fiamma gli esce dalla gola. Da questa descrizione sembra che questa sia una creatura, che questa creatura sia piuttosto un drago. E se proseguiamo la sua descrizione ai versetti 25 e 26, capiamo meglio la sua origine e la sua vera identità. Non c'è sulla terra chi lo domi. È stato fatto per non avere paura. Guarda in faccia tutto ciò che è eccelso, è re su tutte le belve più superbe. Questo non è un coccodrillo, bensì un superbo e altezzoso re. E il versetto che potrà darci un'ulteriore conferma al riguardo lo troviamo in Isaia al capitolo 27, dove l'argomento trattato dal profeta è attinente alla liberazione finale di Israele. Al versetto 1 si legge proprio: in quel giorno il Signore punirà con la sua spada dura, grande e forte, il Levitano, l'agile serpente, il Levitano, il serpente tortuoso, e ucciderà il mostro che è nel mare. Ricordate, nel giardino di Eden Satana è descritto come un serpente, in Apocalisse viene chiamato il dragone, il serpente antico, perciò il coccodrillo menzionato qui in Giobbe, dalla cui bocca partano vampate e sprizzano fuori scintille di fuoco, è molto probabilmente Satana, che ha iniziato tutta questa storia al capitolo 2, e così, tornando a Giobbe, ai versetti 25 e 26 del capitolo 21, non c'è sulla terra chi lo domi. Guarda in faccia tutto ciò che è eccelso, è re su tutte le belve più superbe. Questo è Satana. E l'apice della domanda di Dio a Giobbe è questa: Giobbe, sei tu in grado di sconfiggere il grande nemico che ha rovinato il mondo? Sei tu in grado di governare il mio creato con la presenza del grande nemico al suo interno? Come pensi di avere a che fare con Satana? Questa è la grande domanda. Come pensi tu di gestire colui che è chiamato il re su tutte le belve più superbe e che si oppone perfino a me? Quante domande ha posto Dio a Giobbe? Quante! E alla fine di tutte queste domande, che sembrano delle vere e proprie martellate, non troviamo un Giobbe spezzato e schiacciato e disposto in una discarica di rifiuti. No! Giobbe non è distrutto dalla forza dominatrice di un tiranno, bensì è un uomo che ha parlato con Dio, ha interloquito con Dio. E l'ultima risposta di Giobbe dimostra la sua genuina umiltà e il suo grande rispetto nei confronti di Dio. Al capitolo 42 si legge infatti: allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto, che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non capivo. sono cose per me troppo meravigliose, non le conosco, ti prego, ascoltami e io parlerò, ti farò domande, ma tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. E non si tratta di pentimento né di confessione di alcun tipo di peccato, perché Dio non l'ha accusato di alcun peccato. Dio l'ha messo a confronto con uno specifico peccato. Non l'ha messo a confronto con uno specifico peccato, sto dicendo. Qui si tratta di rispetto e timore riverenziale. Un timore riverenziale come espresso da Isaia nel Tempio quando si è gettato a terra davanti a Dio e poi ha confessato di essere un uomo dalle labbra impure. Un timore reverenziale come manifestato da Pietro dopo la pesca miracolosa ad opera di Gesù. Cosa disse Pietro in quell'occasione? Signore, allontanati da me perché io sono un peccatore. In tutti questi casi, sia in Isaia, labbra impure, in Pietro, allontanati da me perché sono un peccatore, e Giobbe, che dice io non ho intendimento, hanno dato prova di profondo spirito, di umiltà riguardo a Dio e alla sua sovranità e alla sua santità. Giobbe e i suoi amici si sono adoperati nel ricevere una spiegazione per le sofferenze patite da Giobbe, volevano sapere perché, il perché delle sofferenze, cercavano una risposta sensata, ma ciò che Giobbe riceve da Dio non è una spiegazione, bensì una rivelazione circa la vera identità di Dio. E alla grande domanda come può Dio essere eternamente giusto, eternamente potente e permettere le sofferenze nel mondo, con la presenza della sofferenza nel mondo, come può Dio essere onnisciente, giusto e onnipotente? La risposta, caro Giobbe, è questa: io lo sono. Questa è la verità, io lo sono. La logica umana tende a mettere una contro l'altra le varie nature di Dio. Ad esempio, forse l'abbiamo pensato tutti, se Dio è eternamente e perfettamente sapiente, Lui è a conoscenza di tutte le sofferenze. E se Lui è onnipotente, deve essere in grado di far qualcosa per risolvere quelle sofferenze. E se è anche giusto, Lui deve far qualcosa al riguardo. Perciò, dato che la sofferenza esiste, l'idea di un Dio che sa tutto e che è giusto e che è onnipotente sembra quasi contraddittoria. Dio non può essere tutte queste cose. Pensiero sbagliato, dice Dio, e aggiunge: io lo sono. Io sono onnisciente, sono perfettamente giusto e sono onnipotente. Questa è esattamente ciò che Giobbe ha appena imparato. Vedi, Giobbe, io lo sono. Tutte e tre le cose, onnisciente, giusto e onnipotente. La logica umana e il ragionamento umano da soli non permettono di capire le vie di Dio. Non c'è modo di capire, di comprendere. Questo non significa che dobbiamo abbandonare l'attività del nostro cervello, ma dobbiamo capire che la logica umana arriva fino a un certo punto e da soli non siamo sufficienti a penetrare la sapienza di Dio. La sapienza di Dio è immensamente più vasta di ciò che noi possiamo mai immaginare con le nostre piccole e limitate e imperfette menti. E Giobbe finalmente ha capito questo. Lui era credente anche prima, non aveva commesso niente di male, ma aveva sentito parlare di Dio nei primi capitoli di Giobbe. Ora nell'ultimo capitolo dice: io avevo sentito parlare, ora io invece t'ho visto. Ti vedo con l'occhio. La risposta perciò a tutte le domande di Giobbe, al suo tentativo di capire in che modo la sua sofferenza poteva coesistere in un mondo creato da Dio amorevole, è quella di incontrare questo Dio, di conoscerlo, fare la sua conoscenza. È questa la risposta, trovare una relazione imparerò qualcosa di sicuro se mi umilio, creo una strada tra me e il mio creatore. Certo, se tiro fuori i giudizi, se tiro fuori la mia arroganza, non potrò mai, lui non si potrà mai rivelare a me. Ma se dico che sono un meschino e che ho tutto da imparare, lui si rivela, come ha fatto qui con Giobbe. La sofferenza e il dolore rimarranno, ma incontrare questo Dio elimina le domande. La paura di Giobbe e di tutti gli uomini che provano atroci sofferenze è la paura di essere in qualche modo caduti in una zona morta della gestione del Creatore. Questa era la paura di Giobbe. Lui pensava che per qualche malaugurato caso la sua sofferenza fosse caduta in una falla del sistema del gestionale, del creato di Dio, e quindi che la sua sofferenza fosse sfuggita alla cura e all'attenzione di Dio onnisciente, giusto e onnipotente. E io sono cascato in una zona morta. Dio non mi vede, non si cura di me. Quel Dio che ha posto le fondamenta del mondo, che ha misurato i luoghi più reconditi dell'universo, la cui saggezza genera creature strane come lo struzzo, e che porterà un giorno questo mondo alla sua conclusione e alla sconfitta finale dell'arrogante re che gli si oppone, questo Dio dice: no, tu non sei cascato in una zona morta o in una falla del sistema del mio universo. Io sono sempre presente e la mia cura per te non ha mai cessato di esistere. Abbi fiducia in me. Ci sono molte cose che tu non sai, e la mia saggezza è spesso molto alta, molto al di là della tua comprensione. Riponi la tua fiducia in me, fai questo tu. E Dio sa che i dolori non potranno essere mai rimossi. Le agonie e le sofferenze continueranno a far male, ma Dio dice: abbi fiducia della mia sapienza. E il modo per farlo è quello di venire a conoscermi. Vieni a conoscermi. Allora Giobbe rispose e disse. Alcune Bibbie mi è scritto rispose quella parola al Signore, la sua traduzione, e diciamo in tutto il libro di Giobbe quella traduzione è il Shaddai, l'Onnipotente, ma in questo caso qui la traduzione dice Yahweh, che è il nome di Dio nel patto di alleanza con il popolo. E quindi nella sua conversazione con Dio, Giobbe si riferisce a El Shaddai, l'Onnipotente, però qui alla fine del libro Giobbe si riferisce a Dio come Yahweh, colui che possiamo conoscere personalmente e per noi naturalmente mediante il Signore Gesù, che è il suo figlio Cristo, possiamo avere questo privilegio, questa possibilità. Questo rappresenta così un invito per Giobbe a avere una vitale relazione con Dio, con l'Iddio vivente, a vivere nel mondo così com'è, senza dare una risposta completa a tutte le domande, ma conoscendo colui il quale ha creato l'universo con la sua sapienza. Questa è la rivelazione, conoscere Dio. E questo è quello che Giobbe dice al versetto 5 del 42. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. Il modo di vivere in questo mondo è quello di riporre la propria fiducia nella saggezza di Dio e di conoscerlo. Non è facile da fare. Siamo tutti alle prese con le ingiustizie, con la durezza delle situazioni, con le incomprensioni, ma Lui ci dice: conosci l'Iddio vivente. Non giudicare il creato, non pensare di essere al di sopra di queste cose. Riconosci quello che sei. Il dolore non verrà rimosso. Le risposte a tutte le nostre domande non ci saranno. Lui sa le risposte, ma noi non siamo in grado di capirle. Il nostro cervello è come un bicchierino, non può contenere l'oceano. Dio perciò non tenta nemmeno di fare questo, ma ci dice: sono qui, sono interessato a te, metti la tua mano nella mia e vivi nel mio mondo e riponi la tua fiducia nella mia sapienza. Questo è quello che il Dio dice a Giobbe e dice anche a noi quando siamo in difficoltà e quando pensiamo che le cose non sono giuste nei nostri confronti. Signore e Dio Padre, ti sei rivelato a noi attraverso il Signore Gesù. Tante cose non sappiamo, tante cose non capiamo. La nostra tendenza è quella di cercare di capire, ci hai fatti così, ma desideriamo comunque dichiarare questa mattina che abbiamo fiducia in te, nella tua saggezza, nella tua onnipotenza, nella tua giustizia. È vero, guardiamo intorno a noi e vediamo l'empio che non ha problemi, l'empio ride, è felice, è ricco e ci domandiamo: ma come mai? Come mai invece io sono alle prese con queste ingiustizie, a me le cose vanno male, non ho soldi, non arrivo alla fine del mese, invece guarda lui tutti i profumi, macchine, vacanze, ridono, vanno a ristoranti di lusso, e come mai non c'è giustizia? Diremo dentro di noi: aiutaci a avere fede in te ogni giorno di più, aiutaci a guardare nella direzione tua, aiutaci a conoscerti come tu ci suggerisci di fare, come hai suggerito a Giobbe e come Giobbe ha fatto, che ha interloquito con te, si è posto in umiltà, ha detto: io non capisco, non ce la faccio. Grazie Dio che hai cura di noi. E le domande che non hanno risposta le lasciamo a te, che tu hai la risposta. E tu lo sei, come hai detto, e sei giusto, sei onnipotente, sei saggio, di sicuro. Conducici verso di te, Signore, fai che possiamo avere questo scambio con te, quando siamo soli, durante la giornata, oppure la sera, quando stiamo per andare a letto, in qualsiasi momento che il nostro animo si rivolge a te, e fai che possiamo parlarti. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.